cultura che non ti aspetti.
Bentornate e bentornati su K, puntata di mercoledì 13 maggio. Io sono Michele Serra, la lita del parente in redazione, e saremo insieme per la prossima ora e mezza per raccontare di streghe, tappeti rossi, arte, ambient e cioccolato. Il catalogo è piuttosto vario. Allora andiamo a vedere streghe, perché andremo in Spagna con il nostro corrispondente Francesco Fiori, perché la letteratura spagnola ha riscoperto proprio le streghe come figura archetipica, e le streghe sembrano avere un po' invaso la cultura spagnola di questi anni. Quindi le streghe sono tornate, almeno in Galizia, Catalogna e quant'altro. Tappeti rossi, perché avremo un'ampia pagina dedicata al Festival di Cannes, che quest'anno ha avuto un inizio molto dedicato anche qui a storie inquietanti tra il fantastico, l'horror e il gotico. Arte ambient, forse, perché vi accompagneremo a Parma per la grande mostra di Brian Eno, che contiene la sua arte, soprattutto visiva, che non credo in realtà si chiami arte ambient. Lui è noto per essere il padre della cosiddetta ambient music. Arte ambient invece me lo sono inventato io, però è una mostra davvero spettacolare, che si può raggiungere con un viaggio di un paio d'ore dal Ticino, magari fermarsi anche a mangiare, non è una cattiva idea da quelle parti. E a proposito di cibo, oggi parleremo anche di cioccolato con Alice Tognacci, e cioccolato che è un prodotto identitario, culturale per la Svizzera ovviamente, ma il cioccolato sta cambiando e rischiamo di non vederlo neanche più fatto con il cacao. Ecco, questo e molto altro oggi su K, che inizia ora.
Al mattino se ne va, oh no no.
canzone abbastanza conosciuta, questa Lucio Battisti 1969, e noi iniziamo però a parlare di letteratura e di streghe, come avevo preannunciato poco fa, perché negli ultimi anni nella letteratura europea stanno tornando con forza queste figure che sembravano appartenere soprattutto al folklore, ai racconti popolari, alla superstizione, e appunto le streghe fanno parte di queste figure. C'è però un'attenzione particolare da dedicare alla Spagna, perché lì diverse scrittrici stanno recuperando miti antichi, rituali pagani, memorie di situazioni locali, per costruire dei romanzi dove appunto diventano simboli di libertà, emancipazione e resistenza femminile. Quindi dai Pirenei alla Galizia, passando per la Catalunya, si moltiplicano libri che intrecciano tutti questi elementi. Dentro c'è di tutto: la memoria storica, il paesaggio, l'identità, ma anche la magia. Ecco, siamo collegati oggi con Francesco Fiori da Lanzarote, che ci racconta questo curioso ritorno delle streghe nella narrativa spagnola di oggi. E quindi intanto bentornato, Francesco.
Grazie Michele, buon pomeriggio a te, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Carta.
Come si chiamano le streghe in spagnolo precisamente? Quelle che noi chiamiamo streghe?
Brujas.
Brujas, quindi insomma è un riferimento abbastanza chiaro. Allora, cominciamo da qui. Da dove nasce questo ritorno della figura della strega nella letteratura spagnola di oggi?
Innanzitutto colpisce il fatto che queste streghe non arrivino dal fantasy commerciale o dall'immaginario classico, ma che nascano invece dentro una letteratura che possiamo definire colta, ancestrale, molto legata al territorio, alle tradizioni popolari. E in tanti romanzi spagnoli recenti, come ben dicevi, la strega diventa una figura attraverso cui parlare di inquietudini contemporanee, il rapporto con il corpo, con la paura, con la maternità, con il desiderio anche di fuga e soprattutto con il bisogno di costruire nuove forme di comunità.
Cioè non sono le streghe classiche, cambia completamente il modo in cui le immaginiamo.
Sì, esattamente, perché per secoli ovviamente l'immaginario europeo ha associato la strega al male, alla devianza, qualcosa da reprimere. Oggi invece molte autrici le reinterpretano come una donna che possiede un sapere diverso, che spesso è legato alla natura, alla cura o alla conoscenza del corpo. Ed è una visione corretta, perché storicamente molte donne accusate di stregoneria erano davvero levatrici, guaritrici, erboriste, quindi figure considerate troppo indipendenti o preparate per la società del tempo.
E che avevano a che fare, insomma, con qualcosa di vagamente magico, che fosse appunto la medicina, la nascita, queste cose qui. Ecco, ma perché la Spagna? Cioè, perché la Spagna è l'epicentro di questa riscoperta delle streghe? C'è un rapporto particolare con queste storie?
Michele, esiste una tradizione molto forte qui, soprattutto nel nord della penisola, penso ai Pirenei catalani per esempio, dove si svolsero alcuni dei primi processi europei contro le presunte streghe, addirittura già nel 400, o un'altra zona dei Paesi Baschi, dove ancora oggi molti villaggi conservano queste leggende, feste popolari e racconti legati a figure come le streghe, e che consentono a queste scrittrici contemporanee di recuperare quel patrimonio orale e restituircelo in forma di romanzo.
Ecco, pensando sempre alla Spagna, cioè il paesaggio spagnolo ha un particolare ruolo in queste storie, insomma, montagne, boschi, mare, vento.
Decisamente, decisamente. Tutti gli elementi non hanno mai ruolo da sfondo, ma sono presenze vive, personaggi immanenti, potremmo dire. E nei loro lavori autrici proprio come Irene Solà, Dolores Redondo o anche Nerea Pallares raccontano che il confine tra realtà e fascinazione resta sempre molto sottile. Cioè, quando stiamo leggendo non capiamo mai se sia qualcosa di soprannaturale, se tutto nasca dalla memoria collettiva dei luoghi o dalla paura indotta dagli elementi oppure dall'immaginazione semplice dei personaggi.
Ecco, perdona poi magari la domanda scontata, ma come si rapporta tutto questo con il presente, cioè questo ritorno alla magia, all'esoterismo, cosa ci racconta?
Sappiamo che noi viviamo in un'epoca molto razionale, tecnologica, però allo stesso tempo abbiamo una forte sensazione di smarrimento spirituale. E questi simboli antichi ci permettono anche di parlare di cose difficili da spiegare solo con la tecnica e con la logica. Penso al lutto, al desiderio, all'emarginazione, anche al senso di appartenenza e addirittura al rapporto con il tempo. Dimostrano queste storie che il mito serve ancora a dare forma a paure e domande che esistono da sempre.
Ecco, prima hai citato scrittrici, donne, e c'è, immagino, anche abbastanza ovvio, una forte dimensione femminile in questo movimento collettivo.
Parliamo di protagoniste che spesso si muovono dentro reti di donne, che sono fatte di rituali condivisi, di memorie tramandate oralmente, come dicevamo, cioè l'esatto opposto dell'individualismo contemporaneo. Infatti, molte autrici
Certo.
spiegano che il vero tema non sia tanto la magia in sé, quanto questo bisogno di ritrovare luoghi dove stare insieme, raccontarsi, riconoscersi, fuori dal pregiudizio e dalle gabbie delle logiche dominanti.
Ecco, visto che hai citato la magia, queste storie tendono a recuperare anche un rapporto diverso con il folklore, con le tradizioni popolari.
Beh, soprattutto se consideriamo che il folklore è stato considerato a lungo come qualcosa di secondario, spesso si è usato folcloristico nel senso superficiale, addirittura riduttivo del termine. Però oggi molte scrittrici lo stanno trattando come una forma di memoria culturale profonda, radicata, e recuperano leggende, rituali, credenze popolari, ma non per nostalgia, perché lì dentro trovano immagini ancora capaci di parlare all'oggi, al presente.
Francesco Fiori, visto che abbiamo detto appunto che sono streghe moderne, sono comunque lontanissimi da questi stereotipi classici della strega malvagia o seduttrice, ecco, seduttrice ma in senso negativo.
Assolutamente sì, ammaliatrice, no? Si diceva.
Esatto.
E parliamo sì, di figure fragili, spesso contraddittorie, a volte persino un po' disturbanti, che non hanno nulla di eroico o nel senso tradizionale, e non riproducono gli stereotipi tipici della scopa, della classica strega. Molte di queste protagoniste oscillano continuamente tra la paura e il desiderio, tra l'isolamento e il bisogno di appartenenza, di rivelazione, e svelano una forza e delle capacità fuori dal comune, che per questo spesso sono spaventose.
E quindi per chiudere proprio con un flash, cosa c'è nel portato simbolico che arriva fino a noi in queste streghe qui?
È che la strega di oggi un po' rappresenta la donna che sfugge alle definizioni, questa figura scomoda, difficile da controllare, che cambia forma nel tempo ma continua a riapparire. E in questo senso le scrittrici spagnole non stanno semplicemente recuperando queste vecchie leggende, ma stanno riesumando dei simboli e degli usi antichi che usano per raccontare e affrontare il mondo e le paure di oggi.
E dunque, possiamo proprio dirlo, le streghe sono tornate, stanno tornando dalla Spagna e vedremo a che punto arriveranno. Grazie mille Francesco Fiori per essere stato con noi.
Grazie Michele, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
As your arms would enfold me, a kiss of surrender says the moon. Then heaven fell down when you told me love surpassing into the magic was unsurpassed, too good to last. The magic my heart wants to. When I thought romance really found me, love was just a
Ancora nel pomeriggio di K e andiamo a raccontare musica e arte visiva insieme, scherzando, prima avevo detto arte ambient, non è vero, però parliamo di Parma. Il 30 aprile nella città italiana sono state inaugurate due mostre, o meglio una mostra e un'installazione, entrambe realizzate da Brian Eno, proprio il musicista cosiddetto padre dell'ambient. Le ha visitate per noi Enrico Bianda, intanto bentornato Enrico.
Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, sì.
Dunque, le mostre si intitolano Seed e My Light Years. Sono visitabili fino al 2 agosto in due luoghi distinti della città di Parma, i Giardini di San Paolo e l'Ospedale Vecchio. E dunque, perché due mostre? Ma Enrico, prima partiamo magari dicendo due parole su Brian Eno, che stiamo dando forse troppo per scontato, ecco.
Beh, allora sì, forse vale davvero la pena partire da chi è Brian Eno. Come dice lui di se stesso, è un non musicista, uno che è forse stato più dietro la musica che non dentro, al netto degli anni che sono passati da quando è iniziato, a metà anni 70, pur avendo fondato, insomma, va detto, anche band come Roxy Music, come hai detto te, inventato l'ambient e ha collaborato con musicisti del calibro di David Byrne ad operazioni fondamentali per la musica degli anni 70 e 80, penso solo alle produzioni dei Talking Heads tipo More Songs About Buildings and Food e soprattutto Remain the Light nel 1980. Ma forse il modo migliore per definirlo è quello, la rubo, della motivazione del Leone d'Oro alla carriera che gli è stato attribuito dalla Biennale Musica di Venezia nel 2023. Il lavoro compositivo, si legge, di Brian Eno è, dagli esordi, concepito quale processo generativo che evolve secondo una dimensione temporale potenzialmente infinita, anticipando molte delle tendenze compositive attuali legate al suono digitale. Lo studio di registrazione, concepito come metastrumento compositivo, regno di elaborazione, moltiplicazione e montaggio di frammenti sonori registrati, simulacri acustici, oggetti sonori autonomi, ha permesso tutto questo a Brian Eno di creare spazi elettronici immersivi che si trasformano permeando la realtà acustica nella quale siamo immersi. Allora, sono poche righe, molto molto complicate, che sono una chiave di lettura perfetta.
Ed è vero tutto quanto.
E quindi al lavoro di, definiamolo, retro musicista, nella misura in cui sta dietro la console, e di produttore, aggiungiamo però che da diverso tempo Brian Eno frequenta il mondo dell'arte contemporanea.
E così arriviamo a questa esposizione di Parma. Cosa c'è concretamente?
Allora, Brian Eno a Parma crea dei sistemi musicali che evolvono nel tempo tramite algoritmi ed ha anticipato in questo, perché lo fa da diverso tempo, se vogliamo, l'uso dell'intelligenza artificiale. Progetta opere d'arte site specific, lo fa spesso in luoghi storici, è il caso di Parma, vedremo, che fondono luce e suoni ambientali. E tra l'altro ha da poco pubblicato, è disponibile in traduzione italiana da pochissime settimane, un libro intitolato Cosa fa l'arte? Una teoria incompiuta, dove per l'appunto elabora l'idea che l'arte sia un atto quotidiano e collettivo, un'emozione diffusa.
Ecco, e cosa vediamo però proprio se dovessimo andare a Parma? Tutto sommato un paio d'ore di viaggio dal Canton Ticino ci arriviamo.
Allora sì, innanzitutto io premetto, vale la pena prendere la macchina, il treno, qualsiasi cosa e andate a Parma per mille motivi. Queste due mostre sono dei validissimi motivi per spostarsi. Allora, per prima cosa, con lui Parma ritrova due luoghi storici che erano chiusi da tempo al pubblico, che sono l'Ospedale Vecchio e i Giardini di San Paolo. Allora, l'Ospedale Vecchio, per dire, è un monumento posto su un viale di accesso al centro, uno dei viali principali, molto trafficato, è un edificio all'esterno sembra quasi invisibile, poi entri e è monumentale, enorme, con delle volte altissime. I Giardini di San Paolo, anche loro, è un vecchio convento medievale rimasto chiuso per decenni e che adesso ha ritrovato una sua vita grazie a un bellissimo restauro. Non è una mostra tradizionale, somiglia di più a un dispositivo di rigenerazione urbana, e questo è uno degli aspetti molto interessanti, perché attraverso questi due luoghi, simbolo della città, appunto gli antichi Giardini di San Paolo e questo Ospedale Vecchio, restituendoli alla collettività e trasformandoli così in luoghi pubblici e creativi, Brian Eno, immagino insieme all'amministrazione comunale, è intervenuto direttamente nella vita dei cittadini della città di Parma, cioè restituendo loro dei luoghi chiusi e che adesso hanno trovato una nuova vita. Non so che cosa si prospetti nell'immediato futuro, però sentivo che ad esempio per i giardini di San Paolo questa installazione li ha inaugurati e si spera possano restare permanentemente ad animare questo spazio meraviglioso, bellissimo. Dunque c'è questo primissimo aspetto. La mostra SEED, che è quella del giardino di San Paolo, vede una, diciamo così, una prima fase prendere forma in quella che è intitolata Installation for Giardini di San Paolo, ed è un'opera audio site specific. Magari ascoltiamo, io ho fatto una piccola ripresa audio sul luogo, adesso la faccio.
Vogliamo, sentiamo qualche secondo. Ecco, e poi la teniamo.
La
però.
Teniamo sotto, tanto non disturba.
Ci parliamo sopra.
Ecco, è realizzata insieme alla giornalista e scrittrice turca, esule a Berlino, Ece Temelkuran, o Ece Temelkuran. Sono 8.000 metri quadrati attraversati da tracce di musica generativa che cambiano in relazione ai movimenti dei visitatori, dando vita ad una colonna sonora che prende forma seguendo i passi e i movimenti di chi si immerge in questo spazio. Sono note di un pianoforte lontano, lo state ascoltando in sottofondo, che si sovrappongono al canto di tutta una serie di uccelli individuati da Brian Eno su suggerimento letterario della Temelkuran, e sono realizzati in modo sintetico, appunto generativo. Brian Eno descrive questo approccio, appunto generativo, similmente, diciamo così, a un giardino. Anche un'opera può cambiare ogni volta che la si attraversa. Si stabilisce un insieme di regole alla stregua di semi, dopodiché si osserva come crescono e interagiscono tra di loro. Invece l'altra mostra, più tradizionale nell'impianto, nella crociera dell'ospedale vecchio, cioè nella parte centrale, quella, l'atrio gigantesco, l'atrio e due accessi, qui è il passato ad essere protagonista della riflessione. Si intitola My Light Years, definita la più ampia retrospettiva mai realizzata delle installazioni audiovisive di Brian Eno. È un percorso che riunisce le primissime sperimentazioni video luminose dagli anni 70 fino a lavori molto più recenti. Ve ne sono alcuni davvero sorprendenti, altri li si vede, hanno proprio un impianto tradizionale, ma l'impatto visivo e immersivo è straordinario.
La sua attività del resto va avanti anche fino a anni recentissimi,
sì, continua
ancora oggi.
Ci sono opere del 2025.
E dunque possiamo concludere dicendo due mostre da vedere, sia per cogliere appunto come una città e un artista possono collaborare per ricostruire un tessuto culturale, sociale in spazi che prima erano abbandonati, e poi naturalmente insomma per vedere questa riflessione su musica, su sperimentazione, questo percorso artistico che davvero tocca tutti i linguaggi, perché scultura, luce, video, fotografia e naturalmente musica, confrontandosi con poi tutti questi temi che sono i temi di oggi, innovazione tecnologica e digitale. E allora ricordo, fino al 2 agosto, se volete, potete fare un giro a Parma anche per vedere queste due mostre dedicate a Brian Eno, di Brian Eno. E direi ci lasciamo però con un po' di musica, Enrico. Abbiamo scelto un brano.
Un brano 2016, uno dei tantissimi dischi solisti, Fickle Sun, I'm Set Free, numero 2. Dovrebbero essercene 3, abbiamo scelto la seconda traccia.
Grazie mille, Enrico.
Suona bene in questo pomeriggio.
Ce la sentiamo, grazie.
Clouds. I've been set free and I've been bound and now I'm set free. I'm set
orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Domani alle 12.30 in Alphaville.
Rete 2.
Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know?
talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run? Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
E dunque di nuovo con K nel pomeriggio di Rete 2 e do il benvenuto ad Alice Tognacci. Bentornata Alice.
Ciao Michele, buonasera a chi ci ascolta.
Alice Tognacci è responsabile editoriale di RSI Food, nostra esperta di questioni di cibo, gastronomiche, eccetera, eccetera. E oggi vorremmo parlare con te, Alice, di cioccolato. Cioccolato che è insomma un prodotto piuttosto identitario, soprattutto in Svizzera, che sia fatto in tavolette, in praline e in coniglietti. Eppure oggi questo simbolo, che è così familiare, così conosciuto nel mondo, sembra attraversato da domande che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate solo provocazioni. Davvero in Svizzera il cioccolato è ancora centrale rispetto all'identità? E soprattutto, molto più concretamente, può esistere un cioccolato senza cacao? Allora, perché ci chiediamo queste cose? Intanto perché ci sono una serie di dati proprio sul consumo di cioccolato in Svizzera. Io direi, iniziamo da quelli, Alice, che ne dici?
Beh, sì, allora intanto rispondo, Michele, alla tua domanda se può esistere un cioccolato senza cacao. E sì, ed è anche ormai una realtà particolarmente discussa in ambito alimentare. E se oggi si parla di cioccolato fatto senza il cacao è perché questo ingrediente è diventato sicuramente una materia prima molto più fragile e instabile rispetto al passato, no. Ed è una di quelle materie prime che il cambiamento climatico sta mettendo sicuramente alla prova. E direi non solo dal punto di vista climatico, perché la parte instabile del cacao riguarda anche tutto il lato economico e sociale della filiera. Quindi si è parlato tanto di quelle che sono le malattie delle piante, la deforestazione, ma si parla anche tanto di quelle problematiche legate, per esempio, allo sfruttamento del lavoro, anche minorile, e alla speculazione dei prezzi. E qui arrivo ai dati svizzeri che tu mi chiedevi, perché secondo Choco Swiss nel 2025 il consumo pro capite di cioccolato è sceso a 10,3 kg, mentre il fatturato del settore è aumentato dell'11,8%. Quindi capiamo che se ne consuma di meno, ma lo si paga di più.
Quindi la bilancia è inattivo per quello che riguarda il commercio, ma forse per il consumatore un po' meno, ecco.
Bravissimo, ed è qui che arriva una necessità di trasparenza della filiera, no? Anche per la sostenibilità, ed è per questo che le alternative al cacao interessano, soprattutto direi nei prodotti di largo consumo. E mi verrebbe da dire, Michele, non perché domani sparirà il cioccolato, ma perché industria e ricerca stanno sicuramente studiando modi per ridurre la dipendenza da una materia prima così complessa e instabile come sta diventando il cacao.
Ecco, io non vorrei dire una cosa troppo terra-terra, ma concretamente che cosa significa il cioccolato senza cacao? Di cosa è fatto? Non so se mi preoccupo troppo io.
No, è giustissimo, perché significa provare a ricreare l'aspetto, dunque il colore, il lato sensoriale simile al cacao, e partendo anche chiaramente dal gusto, consistenza e profumo, però utilizzando ingredienti diversi dalle fave di cacao. E oggi tra l'altro non esiste una sola ricetta e un solo modo, perché sotto l'etichetta, diciamo così, senza cacao, ci sono due mondi diversi. Da una parte chi usa dei sostituti vegetali della fava di cacao, e chi invece in Svizzera ottiene il cacao con nuove tecnologie in laboratorio. Allora, partiamo dalla prima, Michele. Quindi ti dicevo, alcune aziende lavorano con ingredienti vegetali alternativi, e troviamo in questo mondo tutto quello che è semi di girasole fermentati, per esempio, orzo fermentato, carruba tantissimo, fave ricche, perché sono ricche di polifenoli, e anche i semi di dattero. Questi ingredienti vengono poi lavorati in fasi simili a quelle del processo di produzione del cacao, proprio per ricreare il più possibile le sensazioni e il gusto che ti riporta il cacao. Quindi si parla di fermentazione, di tostatura e di concaggio, che è quella fase cruciale anche nel cioccolato, che aiuta alla consistenza, alla scioglievolezza, alla fusione e anche alla complessità aromatica. In Svizzera invece c'è un'altra strada, che è quella di ottenere il cacao in laboratorio attraverso colture cellulari.
Wow.
Quindi, ecco, in questo caso non si imita il cacao utilizzando altri ingredienti vegetali, ma, diciamo semplicemente, anche se non è semplice, si moltiplicano cellule naturali di cacao in laboratorio, che poi si trasformano in polvere fermentata e tostata. Dunque, al momento esistono queste due aree, no? Questi due mondi, uno che diciamo il cacao proprio non lo vede neanche da lontano, e uno invece che in qualche modo contiene ancora qualcosa di fava di cacao, anche se ottenuto in laboratorio.
E a questo punto, come dire, sento nell'aria arrivare un'obiezione o una domanda. Se, come dire, il disciplinare qui è molto lontano rispetto a quello che è la produzione del cacao tradizionale, lo possiamo chiamare cioccolato, anche proprio da un punto di vista pratico, commerciale, di etichetta?
È un'ottima domanda, Michele, perché effettivamente, non essendoci proprio nessuna materia prima legata alle fave di cacao, soprattutto nel primo scenario che abbiamo visto, la questione si fa sicuramente spinosa. E il parallelo più semplice che mi viene in mente per capirci è quello che si fa oggi con le bevande vegetali, perché nel linguaggio comune noi parliamo di latte d'avena, latte di mandorla,
certo,
latte di soia, ma dal punto di vista normativo e commerciale il termine latte rimane riservato a una derrata precisa, e quindi quella di origine animale. Per questo in etichetta oggi in commercio non troviamo latte d'avena, ma bevanda d'avena, bevanda di soia o addirittura alternativa vegetale. Lo stesso poi è il discorso che vale anche per molti prodotti vegani che imitano alimentazioni tradizionali, no? Quindi direi che anche per il cioccolato la questione è simile, anche perché il consumatore deve capire con chiarezza ciò che sta comprando, ed è qui che, diciamo, nasce, no, l'inghippo, potrebbe nascere l'inghippo in futuro.
E quindi, Alice, adesso proprio per chiudere direi, ma noi possiamo guardare in qualche modo con uno sguardo laico o addirittura positivo a questo tipo di innovazione? Cioè, poi dal punto di vista del gusto è una cosa che può funzionare oppure è impossibile?
Bravo, perché qui forse c'è da fare un distinguo, no? Cioè, chi cerca il cioccolato inteso come esperienza del gusto cioccolato, oppure chi invece pensa al cacao come materia prima, quindi pensa alla filiera, all'artigianalità e anche a un fatto culturale. E in questo caso non credo che si potrà effettivamente poi pensare a un futuro senza cioccolato. Diciamo che sicuramente si può vedere un utilizzo di questi di queste materie alternative nel mondo industriale, meno in quello artigianale. Credo che si potrà far strada un prodotto del genere nella produzione, per esempio, di quei prodotti trasformati, quindi gli snack, i biscotti, le creme. Più difficile chiaramente andare a sostituire chi cerca una tavoletta fondente di qualità. Il cacao chiaramente, Michela, ha una complessità aromatica molto difficile da imitare, no? E tra l'altro sono tutte peculiarità: l'acidità, l'amarezza, le note tostate, quelle fruttate, speziate, che dipendono dalla varietà della pianta, dall'origine, dalla fermentazione, dalla tostatura e dalla lavorazione, quindi del cioccolato stesso. Quindi direi che da un punto di vista industriale potrebbe avere uno sbocco anche interessante, proprio per avere un'alternativa, ma nel mondo artigianale, che è quello che noi chiamiamo il bean to bar, e ne abbiamo già parlato qui a K con Marco Pagani, Michele, parliamo quindi di tutti quegli artigiani che lavorano su un'altra scala, totalmente diversa da quella industriale, quindi piccola. Si parla di numeri, certo, numeri più piccoli, maggiore quindi controllo della filiera, un'attenzione smodata giustamente all'origine e anche a tutto il profilo aromatico che si ha dal tipo di lavorazione che viene fatto, e soprattutto hanno un'attenzione al sociale e alle condizioni delle comunità che lavorano le fave di cacao importante. Quindi ti direi che non vedo un futuro diciamo non meno cacao, ma più cacao consapevole. Più cacao consapevole, almeno, dico Michele, me lo auguro. Ed è una mia considerazione, chiaramente.
E questa mi sembra una nota positiva su cui chiudere. Grazie mille, Alice Tognacci, di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E ricordo agli ascoltatori di seguire sempre RSI Food per essere informati su questi argomenti. Samson Phillips, un duo zurighese nonostante il nome, ma vorrei raccontarvi qualcosa per quello che riguarda il cinema, perché oggi avremo una grande pagina dedicata al cinema. Tra poco parleremo di Cannes e racconteremo la presenza dei grandi autori che hanno entrambi cominciato dall'horror, perché sono Peter Jackson e Guillermo del Toro. Però vorrei anche far notare che domani esce un film che promette un po' di essere l'uscita importante del weekend, nonostante sia appunto un horror, anche quello. Si intitola Obsession e l'ha diretto al suo esordio un ragazzo di 26 anni, 26 ripeto, che si chiama Curry Barker, e tutti ne hanno parlato benissimo, i critici che l'hanno visto finora. Io non l'ho ancora visto, lo farò nei prossimi giorni, ma mi interessa molto perché oggi l'horror sta diventando sempre più comico. E Curry Barker era proprio uno che faceva sketch comici su internet e ora si è dato all'horror. E questo suo esordio, per la quale appunto la critica si sta esaltando, è pieno di elementi di commedia. Quindi fa questa cosa che è ridere tanto, ma con sangue, mostri e ammazzamenti. Ecco, questa della commistione tra horror e commedia è una delle grandi mode culturali di questi tempi, una delle poche, perché ormai è difficile trovare qualche trend che non sia molto di nicchia. L'ultima volta l'abbiamo raccontato solo un paio di mesi fa, quando erano usciti altri due horror comici che sono andati molto bene nelle sale della Svizzera italiana. Erano Finché morte non ci separi due e Ti uccideranno, They Will Kill You, che sono titoli spaventosi, che però nascondevano tanta ironia, più di una risata. E sono film che vanno benissimo, nel senso che costano poco, incassano tanto e soprattutto portano il cinema in un discorso contemporaneo, perché siamo oggi in un'epoca in cui i generi puri non esistono più, non ci sono più gli autori che scrivono i gialli puri di trama, l'Agatha Christie o la fantascienza pura, l'Asimov. Siamo nell'epoca del remix, no? Del mischione. E così anche cose che sembrano apparentemente lontane, come l'horror e la comicità, si mescolano, si incontrano. E per l'horror, tra l'altro, essere ironico, tutto sommato, è facile, perché in fondo fin dai primi vagiti del genere horror erano presenti degli elementi di umorismo, no? Gli scheletri che apparivano dal nulla nei film di Georges Méliès, insomma, cos'era, 1890 o giù di lì. E poi tutte le parodie, se penso, non so, Il cervello di Frankenstein di Gianni e Pinotto, per il pubblico italofono, Abbott e Costello, no? Nel 1948. Quindi non è strano se oggi vediamo molti film di questo genere misto. Quello che secondo me è ancora strano è che c'è ancora una forma di, come dire, discriminazione nei confronti sia dei film horror che delle commedie, che è una discriminazione da parte della grande critica e soprattutto dei festival e dei premi. Cioè, se fai un film horror, è difficile che tu prenda l'Oscar. Io così a memoria direi che l'unico a essersi aggiudicato un Oscar da miglior film con un horror è Jonathan Demme con Il silenzio degli innocenti, era primi anni 90, 1992 per la precisione. La Palma d'Oro a Cannes, mi ricordo solo Titan, che era un po', insomma, fanta horror, che ha vinto qualche anno fa. E peraltro molti non sono stati contenti quando ha vinto. Se poi torniamo agli Oscar, ci sono stati grandissimi film, capolavori assoluti, che però non hanno vinto proprio perché erano horror. Cioè, non è bastato neanche essere, che ne so, uno dei più grandi registi della storia americana, avere una storia scritta da uno dei più popolari scrittori della storia americana e uno degli attori protagonisti più leggendari della storia americana. Cioè, stiamo parlando di Shining, che non è stato nominato agli Oscar del 1982, e neanche Jack Nicholson, che, insomma, tutto si può dire di Shining, anche criticarlo. Ma quell'anno Jack Nicholson è stato candidato per un ruolo secondario in Reds di Warren Beatty e non per il film che ha, insomma, scolpito la sua faccia nella storia del cinema, nel Monte Rushmore di Hollywood. Quindi possiamo considerarlo un'idea almeno lievemente miope? Credo di sì. Ecco, anche con i film comici è sempre difficile prendere premi, anche se sei i fratelli Marx o i Monty Python. E dunque, negli ultimi anni ci siamo occupati molto e giustamente dei problemi della cosiddetta diversità di genere, no? Ma forse ora siamo pronti a sfondare un nuovo tetto di cristallo e a battere un'altra discriminazione di genere, anzi di generi, che è quella contro questi generi qua, l'horror e il comico, cioè quella contro chi fa ridere e contro chi fa paura. Che poi ridere e avere paura sono due delle cose fondamentali che in fondo ci fanno sentire vivi.
in mezzo al bosco, mano ciao. Con i sandali e il suo poncio, mano ciao. Il suo corpo da mollusco e la testa da formica. Sotto il cappello vietnamita c'è mano ciao. È bandita la tristezza per mano ciao. Siamo una sola grande razza per mano ciao. Legalizza, legalizza, ma lui vola in business class. Poi si finge poveretto con le masse. È molto più ricco di quel che sembra, mano ciao. Grande ritmo nelle membra di mano ciao. La sua nemica Coca-Cola, di nascosto se la scola. Qualche volta va pure al McDonald's, mano ciao. Di complottisti per mano ciao, con la tazza d'alluminio per il cannonau. Sono venuti a piedi nudi, idealizzano il campeggio, le papaline fatte all'uncinetto per mano ciao. Le canzoni sempre uguali di mano ciao, ukulele e cuo solidali di mano ciao. La sua voce cantilena, filastrocche per ribelli. Questa sera tutti gli ostelli sono sold out. Io me l'ascolto ad occhi chiusi il menestrello. Mi procura tanta ipnosi nel cervello. Ma poi mi perdo tra le querce, la mia bussola si è rotta. Mamma mia com'è mi sale la botta.
E dunque, come promesso, siamo collegati con Can e con Chiara Fanetti, inviata sulla Crozette. Buon pomeriggio, Chiara.
Buon pomeriggio, Michele. Buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Dunque, mi sembra che la linea ci sostenga e quindi possiamo iniziare a raccontare un po' cosa è successo in realtà in questa prima giornata più una serata, no? Perché abbiamo visto ieri sera Peter Jackson premiato con, come si chiama, Palma d'Oro, Palma d'Onore, com'è la dicitura?
È una Palma d'Onore d'Oro,
okay.
Non so se è la dicitura corretta, però è, diciamo, un premio alla carriera, un premio onorario, e che credo sia comunque una Palma d'Oro, però non è il premio principale del festival, ecco.
Certo. Come si è comportato Peter Jackson durante questa cerimonia? Abbiamo visto delle immagini, devo dire che io ho trovato molto divertenti proprio.
si vedeva che era agitato, probabilmente Peter Jackson è una persona che non ha nemmeno diciamo mai pensato di avere anche uno staff come si fa oggi, come fanno oggi gli attori forse più giovani o comunque legati più ai tappeti rossi eccetera, di non avere uno staff che gli consigliasse anche forse il look eccetera. È arrivato con delle scarpe da ginnastica, una giacca elegante, ma esattamente come lui, quindi una persona che ama il cinema e forse non è così avvezza allo spettacolo, diciamo più legato alle fotografie e quant'altro che comunque accompagna la settima arte. Era emozionato e soprattutto si è emozionato dal momento che sul palco la palma gli è stata consegnata da Elijah Wood, che ha lavorato con Peter Jackson per la trilogia del Signore degli Anelli, interpretando Frodo Baggins, quindi il personaggio fondamentalmente principale di quest'epica scritta da Tolkien.
Posso dire solo che sono contento che ci sia ancora qualcuno che non ha lo stylist nel mondo dello spettacolo moderno, perché è una cosa veramente rara. Poi non vorrei apparire retrogrado. Oggi è venuto fuori qualcosa di interessante durante l'incontro pubblico che Jackson ha avuto con il pubblico?
Assolutamente, è stato forse uno dei più interessanti a quelli a cui ho potuto assistere negli ultimi anni. Peter Jackson si è concesso per più di un'ora e mezza a un'intervista pubblica e praticamente è risultato quasi una masterclass. Ci sono state poi anche molte domande che ovviamente non si è potuto soddisfare la curiosità di tutti i partecipanti, però ecco, è stato veramente un bello scambio. Quindi come sempre questi appuntamenti sono anche l'occasione per scoprire un po' di retroscena di questi grandi film, di queste grandi produzioni. È stato interessante anche ascoltare qualche aneddoto. Peter Jackson era venuto per la prima volta a Cannes nel 1988 per portare il suo film Bad Taste,
certo,
che era oggettivamente un film a zero budget, un film splatter.
Ma con molti effetti di quel tipo, è vero, è vero.
Con molti effetti, insomma, realizzati veramente con pochi mezzi e con una vena comica, e lui era arrivato qui per venderlo al marché, quindi al mercato di Cannes. Poi è riuscito a trovare anche un accredito e lui l'ha descritto come un momento dove ha trovato praticamente il biglietto d'oro di Willy Wonka per vedere tutti i film. Il problema è che nel suo tentativo di andare al Grand Théâtre, quindi per vedere uno spettacolo dove solitamente è richiesto anche un certo dress code, lui aveva i pantaloncini corti e non l'hanno fatto entrare, e ci ha rivelato che insomma 40 anni dopo stava pensando di salire sul palco per ritirare la Palma d'Oro con i pantaloncini corti, ma poi non l'ha fatto. Ecco, solo per questo un piccolo esempio per dirvi quali sono anche un po' gli aneddoti che saltano fuori in queste occasioni. Però ecco, lui ha parlato molto anche di un altro suo film, King Kong, credo il terzo o quarto rifacimento della storia del cinema, di questo grandissimo film così famoso, così iconico. Ci ha parlato di quello, ci ha parlato anche di un'altra grandissima operazione che lui ha condotto negli ultimi anni, che è stato riprendere 65 ore di materiale delle prove dei Beatles a un passo dallo scioglimento e di trovare il modo di, lui ha detto, tornare a farli rendere umani questi archivi, fare in modo che loro sembrassero davvero delle persone. Ha raccontato come hanno dovuto lavorare sulla velocità di ripresa per renderlo più fluido all'occhio di oggi, come col computer sono riusciti ad aggiungere dei frame che collegassero degli estratti, e come anche Paul McCartney gli ha confessato insomma di avere dei ricordi molto più tristi di quei giorni, e invece a rivederli come li ha mostrati lui si è reso conto che tutto sommato era stato anche bello fare questo get back.
Una,
ecco,
soddisfazione pazzesca.
credo proprio di sì.
Tra l'altro è molto interessante quello che hai detto, perché c'è un po' un filo rosso. Noi oggi abbiamo parlato qui durante la trasmissione di tanti elementi horror. Siamo partiti con le streghe, abbiamo parlato degli horror che sono diventati sempre più horror commedie negli ultimi anni, che hanno un grande successo. E l'horror è molto protagonista. Ho visto che ieri c'era Guillermo del Toro, che non è un regista strettamente horror, ma fanta horror gotico, lo chiamiamo così.
Sì, era qui a Cannes, anche lui una bellissima sorpresa vederlo in circolazione, perché ha introdotto la proiezione di una versione restaurata del Labirinto del Fauno, quindi forse una delle sue opere più note, più famose, anzi che l'ha portato anche ai livelli della fama attuale, della fama internazionale. Lui ha introdotto questa proiezione speciale. Hanno tante cose in comune, entrambi vengono comunque da come l'abbiamo detto prima, dal genere horror, però a basso budget. Entrambi hanno un amore, una cura anche nel voler realizzare ancora molto di quello che noi vediamo su schermo in modo artigianale. Peter Jackson l'ha fatto per Il Signore degli Anelli, ovviamente integrando la computer grafica, il CGI, gli effetti speciali, però tanto è stato realizzato veramente degli artigiani. Guillermo del Toro anche ancora più in questa filosofia. Tutti e due sono legati a Signore degli Anelli, perché Guillermo del Toro doveva dirigere Lo Hobbit, poi per motivi di calendario alla fine questo è tornato da Peter Jackson, quindi hanno tanti motivi di connessione. Sono un po' diversi sul tema intelligenza artificiale. Oggi Peter Jackson nell'incontro ne ha parlato e ha detto che secondo lui è uno strumento come tanti altri e che non può fare nulla da solo se manca la componente creativa e umana, quindi l'ho visto guardingo ma comunque si è aperto, mentre Guillermo del Toro è forse una delle personalità che più si è schierata apertamente contro, quindi in modo molto avverso proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però sono molto simili i due.
E poi questo filo rosso sull'horror continua, perché ho visto che questa sera, con l'inaugurazione di Un Certain Regard, che è la sezione più interessante di solito sempre per i cinefili, ci sono film che sono prettamente horror, addirittura slasher, quelli dove ci sono i mostri che arrivano e uccidono tutti, ecco.
Esatto, sì, questa sera c'è l'inaugurazione di Un Certain Regard, che tra l'altro, come dicevi, è una sezione molto interessante perché spesso propone dei primi lungometraggi, quindi sono sguardi nuovi, sono esordienti e sono opere che hanno delle caratteristiche piuttosto così sperimentali. Questa sera c'è Jay Schoenbrunn con il suo nuovo film. Lei è una giovane regista che ha fatto parlare di sé per un film che da noi non è arrivato nelle sale, spero di non sbagliarmi, I Saw the TV Glow.
Credo anch'io non sia arrivato al cinema.
Mi pare di no, e già lì aveva mostrato un affetto, un amore per un immaginario comunque legato all'orrore. Lei è una persona queer, quindi anche nei suoi film porta molto anche questo tema, e questa sera ho letto velocemente, le sinossi sono veramente brevi dei film che vengono mostrati qui in anteprima, si tratta di una sorta di tributo a tutte quelle babysitter incaute che negli anni 80 hanno fatto vedere a dei bambini troppo piccoli dei film dell'orrore, e quindi ecco, credo che ci sia una volontà di tornare all'immaginario legato alle VHS, ai B-movie, ai film proprio che hanno fatto Guillermo del Toro e Peter Jackson tanti tanti anni fa. E vedremo, nel cast c'è anche Gillian Anderson, quindi un'attrice legata a quel mondo, perché è stata una delle star di X-Files, famosissima serie televisiva degli anni 90 di fantascienza, quindi ecco, il cerchio un po' si chiude.
E diciamo che poi anche a leggere semplicemente il titolo Teenage Sex and Death at Camp Miasma, insomma, era abbastanza chiaro, non c'è bisogno neanche di tradurre, che è un omaggio a tutto quel mondo lì di film che una volta forse si dicevano anche di serie B e adesso sono stati completamente sdoganati, come tutto, direi. Grazie
esatto,
mille Chiara Fanetti.
La premiere a Cannes.
Non è poco, pensa a che punto siamo. Allora, grazie mille Chiara.
Grazie a voi.
E ci risentiremo naturalmente venerdì per un altro collegamento in diretta da Cannes, dove saranno successe moltissime altre cose. Grazie allora,
grazie.
A presto.
A presto.
Seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day you're making all my dreams come. come true. So come what may, I want you to know that I'm yours alone and I'm in love to stay. We got through the years day by day.
E dunque siamo tornati con K le 18:14, anzi 15 in questo momento, e andiamo a chiudere la puntata di oggi con Simona Sala. Bentornata Simona tra noi.
Buonasera a tutte e a tutti voi.
Dunque Simona, oggi vogliamo raccontare qualcosa che riguarda la letteratura e il giornalismo e partire da una mostra che è in corso al Museo della Letteratura di Zurigo, Strauhof. È in corso fino al 25 maggio, se ho letto bene, giusto?
Giusto, sì, c'è in corso questa mostra molto interessante in questo museo, in questo piccolo musetto che ama definirsi un museo senza una collezione. C'è tutto un percorso intorno al lavoro che la premio Nobel Svetlana Alexievich ha fatto nel dopo Chernobyl, cioè il lavoro di incontro con le persone che sono sopravvissute, con quelle che poi sono morte comunque, in questa specie di coro polifonico che poi sono sempre i suoi romanzi, perché sono dei cori allo stesso tempo intimi e polifonici, ed è una caratteristica meravigliosa. E sono esposti gli archivi, sono esposti dei documenti inediti, cioè erano state trafugate le videocassette che lei aveva realizzato, perché insomma sono cose che non sarebbero mai dovute uscire. Quello che è stupefacente del suo modo di raccontare è che lei semplicemente, adesso io metto le virgolette, intorno semplicemente dando certo. La voce ai suoi interlocutori, riesce a creare dei romanzi fatti di centinaia e centinaia di voci. Una volta ho letto da qualche parte che ha intervistato 10.000 persone, per cui sono stata veramente contenta di questo Nobel, che è stata la dimostrazione del fatto che esista veramente una commissione di letteratura e giornalismo molto interessante. Però appunto tutto questo per arrivare al fatto che quest'anno festeggiamo anche i 60 anni dall'uscita di un altro grandissimo reportage giornalistico narrativo, che è quel A sangue freddo, scritto da Truman Capote nel 1966.
Ed è interessante, perché poi dopo viene naturalmente da fare un paragone con quello che succede oggi. Il giornalismo narrativo, quel reportage di qualità di quel tipo, esiste ancora, però poi dopo in realtà non è una novità di adesso, ma c'è anche tanto giornalismo invece sensazionalista e che racconta la cronaca nera in un modo, non saprei neanche come definirlo, ma in questi giorni ne vediamo tanto.
Beh, in questi giorni vediamo un fenomeno che definirei barracudismo, non so se è adeguato, ma a me sembra molto, perché quello che vediamo, riallacciandoci all'intervento di Paolo Di Paolo di un paio di giorni fa, quello che vediamo attorno a questo povero indagato di Andrea Sempio, adesso al di là delle sue colpe presunte o non presunte, è uno stalking, un bracconaggio, una predazione addirittura da parte dei giornalisti che arrivano a toccare la persona che vogliono intervistare, a fermarla, bloccarla, impedirle di svolgere una vita normale, trasformandosi in una sorta di aguzzini che hanno già emesso un verdetto prima ancora che ci sia stato un processo. Fenomeno è un modo di fare che è il contrario di quanto ha fatto Capote nel suo bellissimo libro, dove viene fuori la necessità di una distanza intermedia tra il narratore e lo scrittore, cioè l'uomo, quindi non si può toccare la persona di cui si sta scrivendo, e tra il narratore e l'evento narrato, cioè la distanza, come ben sappiamo, ci permette di avere una maggiore oggettività, e questi principi, secondo me, cardine del giornalismo, vengono quotidianamente calpestati nei salotti televisivi in un certo modo molto brutto di fare stampa, però di stampa di fare nera. Però va anche detto che l'Italia è una nazione con una tradizione di nera, e ci sono ancora...
Infatti volevo dire, non proprio dappertutto, ecco. Cerchiamo di evitarlo per quanto possiamo, ecco, nel nostro piccolo.
Sì, sì, cioè io amo molto leggere i bei reportage di nera, e ad esempio chiamo molto un appassionato di nera, e si vede che è appassionato, è Andrea Galli del Corriere della Sera, che spesso tratta dei cold case. I cold case sono proprio l'esempio di come si possa lavorare in modo oggettivo, perché le emozioni si sono sopite, gli animi si sono placati, no? Che a volte è una condizione necessaria per una scrittura pulita e anche con il giusto distacco, cosa che purtroppo, come già detto, non sta avvenendo. Se la Svizzera è molto riservata sempre nelle sue narrazioni intorno alla nera, veramente siamo di una riservatezza quasi paradossale, a volte l'Italia è specularmente opposta e arriva a fare male, penso, anche alle persone questo tipo di giornalismo, nonché a gettare una brutta luce su tutto il giornalismo, no? Da parte di chi subisce questo.
E questo è molto interessante, vedere proprio la differenza di approccio, no? Noi la possiamo apprezzare, perché poi a volte basta davvero, come dire, fare delle scelte lessicali diverse, no?
Sì, basta impegnarsi un po', riflettere su ciò che si vuole dire. Io prima facevo l'esempio di Andrea Galli, ma quello che mi ha colpito, io l'ho conosciuto dopo averlo letto più volte, era la parola magari lievemente fuori posto in un determinato passaggio, che però ti faceva capire una possibile ipotesi di come potevano essere andate le cose, senza però dirlo davvero. E questo vuol dire anche un po' giocare col lettore e anche avere rispetto del narrato e impegnarsi davvero, come già detto, ad andare un po' oltre al macabro, al truce, perché alla fine quello che si vuole in questi casi di predazione è l'elemento macabro, a mio avviso, l'indizio macabro, l'elemento che non è ancora stato svelato, ma che comunque è truce, macabro o scabroso. E questo è un brutto punto di partenza, a mio avviso.
Allora, grazie mille Simona Sala per essere stata con noi e ci risentiamo presto. Grazie Simona.
Grazie a voi, buona serata.
تتركك مو حالي تعبها ما تسيبك مو حالي تعبها لقيت بعد لحزن فيك ضربها That's why ما تتركك مو حالي تعبها su Amazon un pezzo di cielo per te, ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta, e c'è chi vive tra odio e tamo e chi non sogna di notte mangiando tavo, amore malo mangiando tavo, amore malo. E sono convinto che tutte le specie animali vivono meglio degli esseri umani, e ho capito che i cortometraggi francesi d'amore hanno i minuti contati, e i tuoi occhi d'essere con
come le piccole cose che muovono rivoluzioni, ma che ancora non vedi. E se ci pensi, quelle emozioni commerciali che durano il tempo, i saldi invernali, e tutto poi finisce. Ho girato un documentario sui pesce cani, li ho visti nuotare nell'ombra e sporcarsi le mani. Ma c'è chi vive di fuoco sacro e chi non sogna di notte mangiando tavolo. Amore e mano mangiando tavolo, amore e mano. E sono convinto che tutte le specie animali vivono meglio degli esseri umani. E ho capito che i cortometraggi francesi d'amore hanno i minuti contati e i tuoi occhi d'essere, come le piccole cose che muovono rivoluzioni, ma che ancora non vedi. E se ci pensi, quelle emozioni commerciali che durano il tempo dei saldi invernali, e tutto poi finisce mangiando tavolo, amore e malo, mangiando tavolo, amore e malo, amore.
Notevole davvero Bungaro, cantante italiano, Amore Malox, speriamo solo il primo. Intanto da me Michele Serra un saluto, perché K finisce qui. Ringrazio la Lita del Parente per l'aiuto in redazione. Tra poco c'è Modem, un augurio di buona serata e a risentirci domani sempre alle 17:00.